Buonasera a tutti, Shavuot Tov, bentrovati. Stasera abbiamo un argomento, il primo che toccheremo, molto attuale, che parla della intelligenza artificiale, che ormai è un argomento scottante, e vediamo la Torah cosa dice a riguardo. La domanda è: un umanoide, se vediamo cosa vuol dire, può essere ebreo? Vediamo cosa vuol dire. La domanda è così: recentemente ho letto che l'intelligenza artificiale è talmente sviluppata che alcuni robot passano il test di Turing. Cos'è questo test? Un test che verifica se l'abilità del macchinario di mostrare un comportamento intelligente è indistinguibile da quella umana. Perciò, di norma, il computer doveva essere limitato. Invece questi test fa vedere che questi computer, questa intelligenza artificiale, è talmente sviluppata e precisa che può essere come se fosse un umano. Ok? Nonostante che ogni robot, che oggi i robot non siano indistinguibili dagli umani in tutti gli aspetti, penso che un giorno potrebbero esserlo. Questo fa parte ancora della domanda, eh? Questo significa che un robot motorizzato dall'intelligenza artificiale potrebbe un giorno essere considerato ebreo secondo la legge ebraica? Potrebbe essere contato come il minyan, la decima persona per fare il quorum della preghiera? Beh, sono domande lecite, domande giuste, che più si va avanti, più questa cosa prende piede, più ci saranno questo tipo di domande. Risposta.
Come nasce da madre ebrea?
Oh. Risposta. Risposta. Come disse il saggio re Salomone, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Tutte le varie domande, incluso questa dell'intelligenza artificiale, sono argomenti già toccati nel passato, prima ancora che venisse così di moda questo concetto dell'intelligenza artificiale. Di cosa si tratta? Il concetto di uomini creati dall'uomo. Allora, qua abbiamo un robot che con l'intelligenza artificiale può creare, può fare oggi, tante, nel futuro prossimo o anche già oggi, tante persone vengono licenziate dal lavoro perché ci sono dei robot con l'intelligenza artificiale che fanno il lavoro di umani e ovviamente costano zero o meno. Allora, il concetto di uomini, perciò qua dice che questa domanda è già una cosa già studiata, già passata, niente di nuovo. Il concetto di uomini creati dall'uomo, come la storia del Golem di Praga, e la domanda riguardo alla loro umanità, sono stati discussi fin dai tempi talmudici. Adesso spiego questa cosa del Golem. Chiaramente esiste un'enorme differenza tra un Golem vivente è un robot artificiale motorizzato. Tuttavia questo è un buon punto di partenza per l'argomento in discussione. Allora, per chi non lo sa, il Golem, all'epoca a Praga, il Maharal di Praga, un grande rabbino, un grande saggio, un tzaddik che abitava a Praga, aveva in qualche modo creato questo Golem, si chiamava, che cos'era, un mostro, era una persona molto potente, molto forte, e lui l'aveva creato per difendere il popolo ebraico, giusto? Per avere un qualcuno che difendesse, una persona molto forte che potesse difendere gli ebrei a Praga. Perciò ha creato proprio un uomo, un mostro, un qualcosa. E si chiamava il Golem, il famoso Golem del Maral di Praga. Allora, già questo Golem qua, che esisteva nel passato, è già una forma della domanda che noi stiamo chiedendo stasera. Il Talmud descrive che una volta Rava era uno dei saggi del Talmud, creò un uomo tramite i codici mistici del Sefer Yetzirah. È un libro della Kabbalah che si chiama il libro della formazione. Questo Rava ha letto e ha preso e ha creato un uomo, tra virgolette. Egli poi mandò questo uomo qua da Rav Zeira, il suo compagno di studi, il suo maestro, che cercò di parlare con questo essere, ma questi non aveva la facoltà di parola e quindi non rispose. Rav Zeira disse: "Sei una creazione di uno dei miei colleghi, ha capito? Torna alla tua polvere." Vuol dire, torna da dove sei arrivato. Quest'uomo, creato da Rava, era da considerarsi umano? Camminava, andava. Rav Zeira era forse colpevole della sua morte? Quando lui va da Rav Zeira, che gli dice torna alla tua polvere, vuol dire l'ha disintegrato, l'ha ucciso, ha commesso un peccato? Era un umano veramente? Il termine biblico per umano cos'è? È spesso uno che è nato da una donna. Yelid Isha, nato da una donna. Perciò nella Torah, quando parliamo di umano, si dice nato da una donna. Come c'è scritto in Giobbe, implicando che è definito umano chi nasce da un umano. Ok? Inoltre, la Torah definisce l'omicidio. Perciò, l'umano cos'è? O viene chiamato nato da una donna, comunque nato da un umano. Questo è un umano. Adesso, per quanto riguarda l'omicidio, la Torah, quando parla di omicidio, del divieto di omicidio, una delle espressioni che cos'è? Versare il sangue di un umano attraverso un umano. Versare sangue di un umano attraverso un umano. Questo è omicidio. Genesi 9:7. Rav Zvi Hirsch Ashkenazi, il cui nonno Rav Eliyahu di Chelm, a quanto si dice creò un uomo. Spiega che solamente chi uccide una persona che è stata formata all'interno di un'altra persona è colpevole di assassinio. Una creatura che nasce da un'altra creatura, allora è una vera creatura. Pertanto, uccidere un essere creato da un'altra fonte non è omicidio. Se tu crei un robot che questo è capace di parlare, muoversi, eccetera, e lo distruggi, non hai distrutto. O anche un umano, come quello di Rav Zeira, no? Che era un umano, camminava ma non parlava, eccetera, non era figlio di una donna, non è considerato un umano. Perciò quando è stato ucciso non era considerato omicidio. Mettendo da parte la questione dell'omicidio, ok, questo tipo di uomo potrebbe essere considerato ebreo e contato per il Minyan? Il Maral di Praga, quando ha fatto il golem, questo golem era Minyan o no? Il Chacham Tzvi cita un insegnamento rabbinico secondo cui le parole dei giusti sono i loro figli. Pardon, le opere dei giusti sono i loro figli. L'abbiamo scritto, l'abbiamo visto in Noach, no? Che Noach, il tzaddik, yabed rotav, Noach, le buone azioni delle persone sono considerati i propri figli. Per cui un essere che è il risultato della creazione ad opera di un ebreo potrebbe essere considerato ebreo. Perché se l'ha fatto un giusto, se l'ha fatto qualcuno con un buon, allora forse può essere veramente considerato ebreo. Tuttavia, egli nota che, siccome Rab Zera non esitò a distruggere la creatura di Ravah, del suo compagno, è chiaro che essa non era qualificata a essere contata per il minyan. Se quest'uomo avesse avuto una qualsiasi funzione, anche se minima, distruggerlo sarebbe stato uno spreco. Perciò stiamo cercando ancora di capire se è un umano o meno, se conta come minyan. Rav Zvi Hirsch Shapiro di Munkach scrive nel suo testo che, siccome il Chacham Tzvi e altri dovettero citare un versetto per provare che uccidere un umanoide non è omicidio, apparentemente era un'opinione che forse questo essere aveva un elemento di umanità, a prescindere dalla questione dell'omicidio. Perciò, se la domanda è stata posta, forse c'era un perché. Perciò egli chiede se, per esempio, la shechitah fatta da questa creatura sia da considerarsi valida o meno. Se una creatura come questa che abbiamo chiamato, come quelli del Golem o altri, o un robot, fanno la shechitah, o vuol dire la macellazione ebraica, che è molto precisa, molto meticolosa, eccetera, eccetera, ed è una mitzvah, tra l'altro, è una mitzvah. Allora, se un umanoide fa la shechita a un animale è considerata kasher, o se un robot fa una shechita è considerato kasher, il concetto che un golem potrebbe avere un elemento di umanità lasciò alcuni, tra cui i due figli di Chamzvi, un po' perplessi. Perciò il fatto che cammina il golem, il fatto che uccide, difende, fa, bisogna veramente capire se lo rende umano o meno. Tanto per cominciare, un golem non ha un'anima. E questo è il punto. Entrambi i suoi figli, di Chacham Tzvi, Rav Avraham Meshulam Zalman, nella sua opera di Divrei Rabbeinu Meshulam, e Rav Yaakov Emden, i due figli, citano i cabalisti Cordovero e Azulai, che non è mio parente, i quali spiegano che solo Dio ha il potere di portare un'anima umana dal cielo in terra. Adesso qua stiamo cominciando un po' la risposta. Un umanoide non ha un'anima, una creatura non ha un'anima, solo Dio può portare un'anima e metterla in un umano. Nessun cabalista, nessun chi è capace anche di creare un qualcuno che si muove, ma non ha anima. Nel migliore dei casi, una persona che usa la forza del Sefer Yetzirah può animare qualcosa allo stesso livello di un animale. Al massimo tu puoi fare un umano, però è a livello animale, non è considerato un vero e proprio umano. È per questo motivo che se uno uccide una creatura simile, come la storia che abbiamo spiegato di Ravà, loro dicono che non è considerato omicidio, perché non ha un'anima. È bene notare che, a differenza di un robot, il golem ha una sorta di scintilla spirituale che lo anima. Il robot è proprio inanimato al 100%, ma quello golem di Praga aveva un qualcosa di spirituale che lo animava. Infatti esso viene portato in vita da un individuo giusto, da un tzaddik, usando i segreti della creazione nascosti nel Sefer Yetzirah. Questo non è chiaramente il caso dei robot artificiali motorizzati da algoritmi. Perciò il golem non esiste più, va bene, ma lì era tutto un discorso a sé. Comunque sia, oggi, i vari robot, i vari computer non possono essere considerati assolutamente, minimamente umani. Pertanto i nostri robot, alimentati da computer, sono apparentemente meno umani di un golem. Il golem non aveva intelligenza, faceva quello che il suo creatore gli diceva. Si diceva versa dell'acqua, lui versava l'acqua, tutta la bottiglia si versava in un bicchiere piccolo e lui continuava a versare perché era un golem. Infatti è rimasto oggi nello slang, sei proprio un golem, per dire sono stupido. Perciò il golem aveva capacità, ma non aveva intelligenza, dipendeva direttamente da ogni ordine che gli dava il Maharal. Perciò i nostri robot alimentati da computer sono apparentemente meno umani di un golem. Ciononostante, c'è un aspetto in cui un robot potrebbe avere un vantaggio rispetto a un golem. Ok. Tutto ciò che esiste nel mondo può essere diviso in quattro cosiddetti reami: minerale, vegetale, animale e umano. Ok? L'intelligenza artificiale di quale parte è? Il termine che contraddistingue l'umano è Medaber. Quando parliamo di l'umano, diciamo, l'umano è chiamato Medaber. Medaber significa colui che parla, colui che ha la facoltà di parlare. Questo implica che la facoltà della parola è essenziale per esseri umani. Pertanto, a differenza di Chacham Tzvi, molti spiegano che il motivo per il quale non si può contare un golem in un minyan è che gli manca la facoltà della parola. Cioè, non parliamo di una persona, di un muto, così dice un non parlare, un muto, no? Non parliamo di questo caso. Qua parliamo di uno che non ha la facoltà di parlare, non ha l'intelligenza di parlare, perché non è stato programmato. A prima vista, questo significherebbe che se la creatura potesse parlare, essa potrebbe essere considerata umana. Tuttavia, come molti altri spiegano, la caratteristica chiave distintiva dell'umanità non può essere solo quella della parola. Non è soltanto il parlare, perché ci sono persone che non possono parlare, appunto, chi è muto però vale come Mignan. E invece pappagalli che possono parlare. Perciò non è soltanto quello. Perciò essi spiegano che quando consideriamo l'umanità come Medaber, colui che parla, si intende l'intelligenza. Vuol dire chi parla non perché è un pappagallo, non perché ha un computer come un robot che è programmato per parlare. Chi parla in conseguenza al fatto che ha un'intelligenza sua che gli fa pensare e dire determinate cose. anche se ci sono dei robot che parlano, questi robot parlano perché hanno un programma computerizzato che gli permette di parlare. Chiaro? Non è che è una sua intelligenza umana. Perciò il Medaber, colui che parla, parla non perché sa parlare, anche un pappagallo sa parlare, ma un pappagallo sicuramente non conta come Mignan, no? Perciò parla perché ha un'intelligenza che gli permette di parlare e non un qualcosa di programmato. In base a questo ci sono alcuni secondi. Ah, pardon, qua dice, vedi Genesi 2,7, leggiamo un attimo, questo è Genesi, giusto? Il capitolo 2, verso 7 dice così: Hashem, Dio, formò l'uomo polvere dalla terra e gli soffiò delle narici, nelle narici un'anima di vita. Ecco, e possiamo dire che il primo umano, Adamo, era l'unico che non era una creatura di donna, però era creatura di Dio. Perciò. E allora qua il commento dice, gli soffiò nelle narici un'anima di vita, Hashem creò l'uomo sia con la materia inferiore, cioè terrena, che con quelle superiori, eterea. Il corpo dalla polvere e l'anima dallo spirito. Come spiega lo Zohar, colui che soffia da dentro se stesso. E quindi l'anima dell'uomo è, per così dire, parte dell'essenza divina. Quando Dio ha soffiato l'anima dentro Adamo, soffiare non è come parlare, soffiare soffi da dentro di te, da una parte profonda di te. Perciò l'anima che Dio ci ha soffiato dentro è una parte profonda di Dio, non esterna. E quest'anima è quest'anima a fare dell'uomo una creatura vivente, che Onkelos definisce come uno spirito parlante. Oh, vedete, di nuovo parlante. Infatti, la vita che è proprio unicamente all'uomo, che è propria unicamente all'uomo e che solo Dio può soffiare dentro di lui, è l'anima razionale caratterizzata dal dono della parola. Ciò è quanto distingue l'uomo dagli animali. La facoltà, infatti, anche il pappagallo ripete, non parla di mente sua. La facoltà è quindi la facoltà. E quindi il dovere di impegnare la sua intelligenza per servire Hashem. Perciò nessun computer ha una sua intelligenza, è programmato. Un ultimo pezzo, l'uomo fu una creatura vivente, letteralmente un'anima vivente. L'alter Rebbe, vuol dire chi ha scritto il Tania, nella opera Likutei Torah, un altro libro che lui ha scritto, interpreta in questo modo: sia l'uomo un'anima che fa vivere, che fa cioè vivere il prossimo, di nuovo. Un umano è colui che riesce a riprodurre. L'uomo, la più importante delle creature, con le sue azioni, non influisce soltanto sul suo destino e sulla sua vita, ma anche su quelli di tutto il creato. Sta a lui agire in maniera tale che sia donata la vitalità divina anche alle altre creature. Perciò vediamo che un umano è un umano, un golem è un golem, un robot è un robot. Andiamo avanti. In base a questo ci sono alcuni secondo i quali, se in qualche modo si creasse un golem, un umano, un umanoide intelligente che parla, forse Forse esso potrebbe essere contato in un Minyan. Se ciò è così per un golem, forse a maggior ragione potrebbe esserlo per un robot animato per l'intelligenza artificiale. Però molti spiegano che quando i rabbini dicono intelligenza, non si riferiscono solo a una collezione di dati e fatti, e neppure all'abilità di analizzare e risolvere il problema. Un computer è di gran lunga più veloce di un umano, ha più risorse, però non lo fa diventare umano, bensì ha ciò che si chiama intelligenza morale, o in altri termini, libera scelta. E questo è quello che è un umano. Stiamo per finire. I maestri Hasidi ci chiedono perché l'umanità è definita appunto come Medaber, colui che è in grado di parlare, e non come Maskil, colui che comprende. Perché lo chiama? L'umano viene identificato come colui che parla e non come colui che comprende. Dopotutto, come detto prima, ci sono persone che non hanno la capacità di parola, mentre alcuni animali sì. Allora è l'intelligenza che fa la differenza o la parola? Rabbi Shalom Dovber di Lubavitch, il quinto, Rebbe, spiega che l'uso del termine medaber, colui che parla, è corretto. Tuttavia, esso non si riferisce solamente all'abilità della parola, bensì al koach hadibur, il potenziale di parlare, il potere di poter parlare. Ok? Infatti, la parola umana è diversa da altri simili modi di comunicare. Poiché non è solo una rivelazione esterna, ma rivela anche ciò che è nascosto nella persona. Infatti, uno delle tre vestiti dell'anima è la parola, pensiero, parola e azione. Perciò l'anima viene in questo mondo già con il vestito della parola. Sicuramente si possono imitare parole e suoni. Oggi puoi fare la voce, ho sentito l'altro giorno la voce del presidente d'America, dell'ex presidente d'America, che parlava di Talmud, parlava in Yiddish, la sua voce spiccicata, perciò non ci vuole niente col computer, imitare la voce, eccetera. Sicuramente si possono imitare parole e suoni, ma Medaber è la forza che forma le lettere. E le parole dei propri pensieri che poi vengono dette con propria bocca. Non è semplicemente parole. La parola cos'è? È una cosa che nasce dal tuo pensiero, dalla tua anima, che poi la tua bocca lo fa diventare parola. Cioè, capisci cos'è la vera parola? È tutt'altro che una registrazione. Infatti, la Megillat Esther, per dirne una, fra poco e Purim, non puoi sentirla da una registrazione, devi sentirla direttamente dalla bocca dell'umano. Non puoi sentirla neanche al telefono. Se tu sei a casa e lui è il rabbino al tempio, neanche quello vale, perché non vale anche quello. I maestri Hasidi ci spiegano che la facoltà della parola è radicata nell'essenza dell'anima, non del corpo. L'anima, ed è quindi molto più elevata e profonda dell'intelletto stesso. Perciò due persone possono avere lo stesso pensiero esatto, eppure lo esprimono in modi diversi e individuali, ognuno secondo quello che lui lo percepisce. Quindi, quando gli umani vengono categorizzati come medaber, coloro che parlano, essenzialmente stiamo dicendo che hanno anche anime uniche concesse da Dio. E questa è una cosa che l'intelligenza artificiale non può produrre, ma mai. Per perciò la risposta a tutta questa storia qui è che un umano sì è figlio di una donna, figlio di un umano, ma deve avere un'anima. E l'anima la può dare soltanto Hashem. Perciò, pensando, mi è venuto ho scritto degli appunti mentre leggevo questo articolo, che ebraismo, Torah, Mitzvot, ebraismo, è connessione. Connettersi a Dio, connettersi al prossimo, no? Le mitzvot verso Dio e le mitzvot verso il prossimo. E questa connessione come avviene? Tramite la parola. Io ti parlo, mi connetto a te. Parlo a Dio, mi connetto con Dio. Prego, parlo a Dio. Anche lo studio è una cosa che ha a che fare con la bocca, non soltanto con la mente. Perciò da tutta questa storia, secondo me, ne esce fuori che ebraismo è connessione. E la connessione viene tramite il parlare, tramite l'amare, tramite il capire e così via. E non soltanto conoscenza di tanti dati. Un computer sicuramente ha più conoscenza di un umano, ha tanti dati che noi non abbiamo. Sicuramente no. Schiacci un bottone e oggi ti viene fuori tutte le cose che tu non sai. Ma non è quello che ti rende umano, non è quello che ti rende ebreo. Ebraismo non è soltanto uno può studiare la Torah da mattina e sera, ma può essere un gentile. Non è che lo studio della Torah ti rende ebreo, è la tua anima che ti rende ebreo, la tua azione che ti rende ebreo. Perciò l'ebraismo non è soltanto, ah, io so tutta la Torah, io conosco tanti che sanno tanta Torah, ma non fanno le mitzvot. Allora, non è che la conoscenza hai tanti dati di Torah, allora non fa le mitzvot. Perciò, ebraismo vuol dire connessione, parlare, vuol dire anche emozione, umanità, cuore. Un computer non ha un cuore, un golem non ha un cuore. Un umanoide non può avere un cuore. E sicuramente un umanoide non può fare la Shechitah, non può fare il decimo al Minyan e così via. Perché ebraismo, appunto, è, oltre a sapere dati, è essere prima di tutto un umano. Prima di tutto una persona che pensa al prossimo, una persona che dedica se stesso al prossimo. E tutte queste caratteristiche qua, anche i più grandi computer e robot non ce li hanno. Ok, era un argomento diverso dal solito. A voi, cosa volete dire?
Ma due flash, il primo sul Golem, il secondo su un passo che ho letto studiando Mishpatim. Rabbi Löw aveva scritto sul Golem sulla fronte Emet, sulla fronte del Golem. E poi quando voleva che il Golem sparisse o comunque si acquietasse, diciamo così, cancellava l'Aleph e mi riveniva Met, morte. Per cui l'importanza della parola è anche qui, il padrone della parola era l'uomo, non il golem.
Esatto.
Era il padrone della parola, quindi la parola creatrice, Vayomer, Vayomer, cioè, poi c'è la
Esatto.
differenza tra Mar, Deber, insomma, lasciamo stare. La seconda che ho trovato molto interessante è su Shnei Luchot HaBrit, le due tavole del patto di Reurwitz, a proposito di Mishpatim.
Mi sa che ne
C'è un
parliamo adesso.
punto che sta parlando di altre cose, ma viene fuori con la storia, che conosciamo tutti, che la gematria di Adam fa 45, mentre quella di Kadosh Baruch Hu, Yud Hei Vav Hei, è 26. Però se noi leggiamo Yud Hei Vav Hei facendo la gematria delle singole lettere come sono scritte, la Yod, Yud, Vav,
Ah, Dalet.
Dalet, eccetera, eccetera, fa 45. L'estensione del nome di Hashem nella sillabazione, no?
Sì.
Hey, Aleph per dire la Hey, cioè tutte queste le lettere scritte come le leggiamo sui libri, da 45. Quindi l'uomo è un'estensione di Hashem perché ci ha dato
Bella,
l'anima.
bella questa.
Di Rav Horowitz, che è la generazione prima del Baal Shem Tov, anzi, Baal Shem Tov si ispira un po' all'interpretazione del Signore Codabrid, lo Shlach Famol. Per cui è questo aspetto che manca, cioè l'anima intesa anche come capacità emozionale, come sensibilità, come intuito, come comprensione. Di altri, comprensione dei testi, comprensione dell'amore, comprensione. Per cui non credo che, e spero ovviamente che questi dispositivi, che possono essere utili per tante cose, non si stancano mai perché insomma l'uomo si stanca, no? Hanno fatto delle gare di giocatori di scacchi con dei computer straordinariamente potenti. Il computer non si stanca mai, sta lì 20 ore a giocare, il giocatore è sfinito. Ecco, però non hanno la personalità, l'anima, insomma. Quindi direi che è la parte più importante dell'uomo, l'aspetto emozionale, l'aspetto degli affetti, l'aspetto cose di questo genere, insomma. Quindi, come
Perciò
dicevo,
se
una
un giorno
battuta
sì.
che adesso ho messo su così per ridere sul nostro sito di WhatsApp, dice: io non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura della vostra ignoranza naturale.
Bella,
Poi la
bella, bella.
vedrà sul
Ok.
telefonino. So.
Grazie,
Ma
dottore.
Rav,
Grazie.
soprattutto un golem, soprattutto un computer, un automa, quel che vogliamo fare, costruire, gli mancano delle caratteristiche importanti. Ovvero, no, il golem non ha la sitrara, non ha la behemoth, cioè l'anima animale, e quindi non combatte contro niente. Cioè, noi uomini dobbiamo fare un certo tipo di lavoro, combattere, combattere per far piacere al Shem. E questi non combattono. Questo, il golem, Yehuda Aleph, che fra l'altro il Maral di Praga era parente del Rebbe, era un antenato del Rebbe, perché lui ha fatto un calcolo che derivava direttamente da David Amele. E da questo si può sapere che il Rebbe è un discendente di David Amele, diretto, sia da patrilinearità che madrilinearità. E questo studio lo aveva fatto Rav Yehuda Aleph, che sarebbe stato il Maral di Praga. Maral di Praga o anche quell'altro Rishonim, che aveva costruito una specie di golem, insomma. Loro lo costruivano, ma questo non aveva nessun tipo di anima. Ma quel che è peggio, che non ha la citrara, e quindi non può fare questo percorso ne nella Teshuvah, non può fare questo percorso di preferire Hashem a una sorta di...
Certo, non ha l'anima, non ha l'anima, quello che abbiamo detto, non ha un'anima. Giusto, giusto, giusto. Grazie David, grazie, grazie.
Posso dire
Ma
una cosa?
soprattutto la
Scusi, no.
caratteristica dell'uomo è la sua indeterminatezza, che poi fa parte del capitolo del libero arbitrio, ma non stiamo parlando di quello. L'indeterminatezza dell'uomo che non è predisposto, nonostante ci sia scritto nelle prime righe del Tanya, Meshvim, Tov, eccetera, che lo fanno giurare, però in realtà quando poi nasce, che si è dimenticato tutto, è un essere indeterminato, deve scegliere tra fare una cosa, fare un'altra ancora, è la scelta che costruisce l'uomo, che si costituisce una personalità, un'anima, uno spirito, un momento di avvicinamento o di allontanamento, insomma. Poi il libero arbitrio fa parte di questo aspetto, ma quello più che altro sulla volontà. Qui l'uomo è un essere indeterminato, ma un computer non può essere indeterminato per sua definizione, perché la programmazione non può creare un computer non determinato a fare determinate cose, perché altrimenti non sarebbe un calcolatore, insomma. È
Sì.
proprio l'indeterminatezza umana che lo nobilita nell'obbligo di scegliere cosa essere e chi essere, secondo
Ok.
me.
Grazie, dottor Messina, sempre esauriente. E diceva, stava dicendo?
Sì, no, è che tutto questo discorso mi ha lasciato un po' perplessa. Cioè, qui ci si sta chiedendo, no, se un robot può fare Mignan, può fare la Shekhinah, può essere ebreo. E quando nella realtà pratica nemmeno il figlio di un padre ebreo e di una madre non ebrea è ebreo. Allora io mi chiedo e penso che questi figli, se un figlio di padre ebreo e madre non ebrea sente questo discorso, tutti questi bei discorsi, secondo me gli si rizzano i capelli. Perché com'è possibile porsi tutte queste domande se un umanoide può essere ebreo, fa parte di un minyan, quando nemmeno il figlio di un uomo ebreo lo può essere? Ecco, vorrei una risposta.
Ah, ma non era questa la discussione.
No, ho capito, però
Beh, non puoi dire non ne
le
parliamo, visto
discussioni.
che
No,
questo, cioè.
no, ho capito. Però come può nascere un quesito del genere quando nella realtà nemmeno il figlio di un padre ebreo è ebreo?
Dipende se il computer madre è ebrea, poi potevamo pensare che fosse
Ma
anche.
Ramamichi, ma
Scusi, eh?
cioè, no, mi è sembrato tutto, ma no, no, tanto
Vabbè, ma scusi, non
non è
conosce
che
la
lei.
barzelletta del
Ma
cane?
il bed-in per quel computer lo fanno altri computer, insomma. Per
No, vabbè, ma
fare i
adesso non
giur del
scherziamo.
computer ci vuole un bed-in di altri computer,
No, ho
insomma.
capito la sua domanda,
non
ho capito.
scherziamo. Cioè, qui si è stato fatto, cioè, chi ha scritto questo articolo ha fatto tutto un gran
Va bene, ma per.
ragionamento,
Ma perché? Perché
ba.
oggi questo è quello che si parla,
No, ho
intelligenza
capito,
artificiale.
ma che
Non
ma non ha
poteva,
sen ma non ha senso.
ho capito, ma non poteva liquidare la cosa con due frasi, ehi scemi, ovvio che anche un ragazzo quello che le dice, no? Non
Ma
poteva
non
dire
doveva
questo.
neanche porsi tutte queste
Va
domande,
bene, ma
secondo
invece
me.
sì, perché chi vuole, chi
Ma no.
capisce, chi vive di
Ma
queste cose
secondo me
qui,
no. Mi
aveva
scusi.
bisogno di una. Qui questo articolo è molto esaudiente, ha toccato molti particolari. Semplicemente quello che dice è vero, poteva in due righe rispondere, ma
Basta, è
chi?
chiuso. Il figlio di un
Ma
padre
invece
ebreo non è ebreo,
va bene,
finito.
ma invece uno che vive di queste cose qua, di intelligenza artificiale, di computer, eccetera, non gli bastava una semplice risposta come lei dice,
Ma
voleva.
allora non gli bastava l'alahà, ma se non gli bastava l'alahà, allora, cioè, che senso ha?
Ma qui ha detto tante cose talmudiche e alachiche. L'ha presa molto più profonda e ha risposto comunque.
Vabbè,
Ok,
insomma,
okay. Sentiamo
va bene.
Vittoria. Ecco, cosa dirci, Vittorio? No, ok. Qualcun altro che vuole dire qualcosa o chiedere? Laura? No? Ok, perfetto. Andiamo alla prossima. La prossima chiede: la psicoanalisi è permessa? Qual è l'opinione ebraica tradizionale riguardo alla psicoanalisi? Mi interessano particolarmente i presunti paragoni tra la filosofia freudiana e quella Chabad. Questo è quello che la persona sta chiedendo. Perciò, domanda è: cosa ne pensa l'ebraismo della psicoanalisi? E lui vuole sapere la differenza tra Freud e Chabad. Ok. Risposta. Numerose sono le opinioni che sono state espresse al riguardo e variano da un'accettazione entusiasta a una condanna perentoria. Ciò che segue è basato, quello che leggeremo adesso, è basato sulle lettere del Rebbe di Lubavitch a riguardo. Il Rebbe scrive che la psicoanalisi ha aiutato diverse persone. Tuttavia, siccome Freud e i suoi colleghi percepivano la religione come un tipo di malattia, è necessario stare attenti nella scelta del medico terapista. Avrai sentito parlare del dottor, ovviamente, Viktor Frankl, ok? Che scrisse un libro che si chiamava Alla ricerca di un significato della vita. La base della sua teoria è che la motivazione principale di un individuo alla ricerca di significato nella vita e lo scopo primario della psicoterapia devono essere quelli di aiutare l'individuo a trovare quel significato. Perciò lui scrive questo libro qua che praticamente dice che ogni persona deve essere alla ricerca di un significato della vita e lo scopo primario della psicoterapia è quello di essere di aiuto all'individuo di cercare questo significato. Il Rebbe preferisce la linea di Frankl a quella di Freud, perché cerca un significato nella vita e lamenta il fatto che la maggior parte degli psicoterapeuti non ha seguito questa strada. Tra l'altro, il quinto Rebbe è andato una volta a visitare Freud e hanno parlato. In altre lettere, il Rebbe riconosce che ci sono molte somiglianze tra il modello freudiano della psiche umana e quello descritto dall'Alter Rebbe nel Tania. Il primo libro del Tania è una guida spirituale che spesso descrive i meccanismi interni dell'anima umana. Tutto il Tania parla, la maggior parte del Tania parla di questo, anima. Tutto ciò è basato sul Talmud e altri scritti rabbinici, come per esempio quelli del Maimonide, il Rambam, Rav Yehuda Lov di Praga, che è stato citato poco fa, il Maharal, Rav Yitzchak Luria, la Rizal, Rabbi Yeshaya Horvitz, che di nuovo avete citato voi, il Shalom HaKadosh, e naturalmente gli insegnamenti orali del Baal Shem Tov e del Magid Mezrich. Perciò, ciò nonostante, esso spicca come il primo lavoro letterario che si occupa delle numerose sfaccettature e strati della personalità umana in modo chiaro ed esplicito nel Tania. Perciò, altri hanno parlato di questi argomenti, ma in un modo così chiaro, ordinato e scritto, eccetera, l'ha fatto soltanto lui nel Tania. Inoltre, la lettura etica seguiva un approccio comportamentale. Fai questo, non fare quello. Sii così, evita di essere come quello. Se non lo fai, te ne amareggerai. Invece, l'approccio del Tania, che divenne noto come Chabad, è che le nostre emozioni e il nostro comportamento sono sintomi di ciò che sta accadendo nella nostra mente. Io mi comporto in un certo modo perché nella mia mente sta succedendo una certa cosa. Io reagisco in un modo perché in questo momento la mia mente mi fa reagire in questo modo. Non puoi dirigere il cuore direttamente. Egli scrisse, ed anche il comportamento non cambia offrendo una ricompensa e minacciando una punizione. Non puoi dire a una persona fai questo, se no ti punisco. Lo bloccherai per un attimo, ma se lui ce l'ha dentro, te lo farà lontano dai tuoi occhi. Perciò il comportamento ha una questione psicologica, quello che mi passa nella mente io faccio. Piuttosto ogni cambiamento può essere ottenuto lavorando sulla persona, nella sua interezza, A cominciare dalla mente interiore. Perciò non semplicemente bacchettare, ordinare, obbligare, bensì far capire. Questo fu il risultato di Freud quando dimostrò che molte malattie risalgono a disturbi mentali. Molte malattie sono psicomatiche, psicosomatiche. Mi fa male il braccio. In realtà il braccio non ha niente che non va, va benissimo tutto. È una cosa psicologica che va nel mal di braccio, per esempio, o altre cose. Sono quelli che tossiscono tutto il tempo, ma non è una tosse di raffreddore, è una tosse psicosomatica. È un difendersi da qualcosa. Lo capite questo, cioè lo conoscete questo argomento, cioè è chiaro, perciò Freud diceva che appunto molte malattie arrivano da disturbi mentali. Freud fu anche il pioniere del concetto di una consapevolezza a numerosi livelli, con forze multiple che tirano in direzioni diverse. I concetti che egli usò di ego, superego, sono molto simili all'anima divina. L'anima animale è la persona discussa nel Tanya. Nel Tanya cosa parliamo? Anima divina, anima animale, eccetera, eccetera. Ci sono numerose altre somiglianze che possono essere esaminate. Tuttavia, laddove Freud definisce la forza sottostante all'interno dell'uomo, come per esempio il suo impulso sessuale, il Tanya la vede come la sua anima divina. Questa differenza considerevole con un impatto importante. Adesso vediamo. Inoltre, mentre Freud poteva solo prescrivere una terapia tramite l'intervento di un professionista naturale, l'autore del Tanya invece stabilì una strada chiara che l'uomo comune può intraprendere da solo. Una persona non può diventare un psicologo da solo o fare delle cure psicologiche da solo. Invece il Rebbe ha scritto nel Tanya un manuale dove una persona può curare, diciamo, la propria anima, in un certo senso. Abbiamo tutti il controllo delle nostre menti, e gli scrive. Per pensare qualsiasi cosa vogliamo pensare. E poi egli indica istruzioni precise per maturare una mentalità che dà risalto alle qualità più essenziali e divine del cuore. Naturalmente la guida e l'aiuto di uno tzaddik sono fondamentali, ma il lavoro principale, sottolinea l'autore del Tanya, rimane nelle mani dell'individuo che desidera migliorare se stesso. Perciò alla fine, non ho ancora finito, ma finiamo dopo, poi diciamo. Chiaramente il Tanya non è stato scritto come rimedio per le psicosi. Ma la persona comune che ha bisogno di consigli su come superare ostacoli nel suo cammino spirituale. Perciò, qua dice che la guida di un tzaddik, eccetera, il Tanya non è scritto come un rimedio per la psicosi, ma è praticamente qua dice che è tutto in mano della persona. Sì, con l'aiuto del anche. Sia nei problemi psicologici che nei problemi di spirituali, di anima, c'è codici, c'è insegnamenti, il Tanya, la psicologia, la Torah, quello che vuoi. E ovviamente devi chiedere a qualcuno che sa insegnarti, che sa trainarti, però alla fin fine il più grande cabalista, il più grande psicologo non potrà mai fare il lavoro per te. Sei tu che devi volere mettere a posto un tuo problema psicologico, mettere a posto un tuo problema di anima. Cioè, ce n'è a bizzeffe le possibilità, i modi, le indicazioni, non manca. Ma la persona è padrona di se stessa, della propria anima e del proprio psiche. Diversi scrittori hanno trattato le radici ebraiche delle idee di Freud. Alcuni menzionano la sua attrazione alla Kabbalah e le sue conversazioni con appunto Rav Shalom Dovber, quinto Rebbe di Chabad Lubavitch. Secondo altri, gran parte delle sue teorie possono essere considerate come cultura popolare ebraica. Okay. Mi sembrava interessante, lo volevo condividere. Cosa ne dite? Dottor Messina?
Ma parlando in senso molto generale, perché è impossibile scendere in particolare, prima di tutto la psicanalisi è una tecnica, è un mezzo, non è il fine. Come il chirurgo ha i ferri in mano perché deve operare quel determinato organo, usare quei ferri, fare quelle determinate manovre, le fa allo scopo di aggiustare quell'organo. Quindi la psicanalisi non è altro che una tecnica, una modalità d'uso, diciamo così, invece di darti la pastiglia ti dico delle parole, cioè, studiamo insieme il tuo problema, eccetera. E anche qui dipende ovviamente dalla serietà e dalla capacità del professionista, perché ci sono quelli meno bravi, come ci sono i chirurghi meno bravi, e ci sono quelli molto bravi e così via. Quindi la scelta del professionista è fondamentale. Ma soprattutto bisogna mirare a qual è lo scopo, cioè come si diceva prima, non far questo, non far quello, ma metterti di fronte a quello che è il tuo problema, perché come dicono proprio i psicanalisti, il tuo problema è non sapere qual è il problema. Cioè lo scopo in fin dei conti è quello di farti capire dov'è il tuo punto debole, perché da solo magari non ce la fai. Perché? Perché il Tanya è rivolto a persone sane di mente, intendo dire, e la psicanalisi è rivolta a persone che non sono completamente sane di mente. La differenza è questa, perché se uno è sano di mente può certamente, con gli insegnamenti dell'Alter Rebbe, andare avanti da solo, ovviamente con l'aiuto di un maestro, di uno tzaddik, eccetera. L'altro, il malato, diciamo così, medico, non è completamente sano di mente, quindi deve essere indagato da una persona dall'esterno che gli fa capire, dice: guarda che il tuo problema è questo, tu non lo vedi, ma è questo. Quindi è lo scopo, non tanto il mezzo, come lo fa, come non lo fa, eccetera. E quindi direi che io non vedo nessun, in mano a un professionista corretto, in mano a un professionista corretto, non vedo nessun contrasto con l'alacà, con la Torah, eccetera. Mi sembra uno dei tanti modi di fare medicina, dipende da chi la fa e come lo fa, ovviamente. Insomma. Quindi, che poi abbia tirato ispirazione dalla tradizione ebraica, perché lui era ebreo, ovviamente di Vienna. Quindi, insomma, sicuramente qualche
Punto.
spunto, diciamo così, lo ha avuto, insomma, ecco,
Sì.
l'intuito. Nasce così, insomma.
Grazie, dottor Messina, grazie. David?
Ma ci sono, io conosco di fama, non li ho mai conosciuti di persona, però Tversky era un psicanalista grandissimo, uno che ha anche, che è riconosciuto a livello mondiale come grande genio della psicanalisi, che era un ebreo religioso. Cioè,
Era un rabbino, cioè scusa.
esatto, e aveva la kippah, e era vestito da rab, cioè insomma non era solo un ebreo religioso, diciamo, no, cioè così come noi, ecco, era un ebreo religioso, un rabbino, ecco, quindi, ed era allo stesso modo anche riconosciuto a livello, tra virgolette, profano come grandissimo psicoterapeuta. Sì, poi ce ne sono diversi altri che erano sia religiosi che magari non rabbini, però comunque dei de Shomer Shabbat, cioè persone che erano molto attente anche alle mitzvot e che hanno intrapreso questa strada medica. Quindi non vedo che non ci sia nessuna
contraddizione. Sì. Grazie, Davide.